24 mattino.
On the leather couch, exercising demons, no keeping secrets. Cold cup of coffee, a few more cigarettes.
Le 8, 16 minuti e 16 secondi, caro Paolo Mieli, buongiorno.
Caro Simone, cari ascoltatori, buongiorno. Che esagerazione, alcuni giornali italiani stamattina danno questa semi-intesa fra russi e americani per il cessate il fuoco nel Mar Nero come l'inizio di un processo di pace, ma a leggere i giornali inglesi, americani, ma anche quelli russi, non si ha questa impressione. Insomma, sono tutti molto più prudenti. Il Guardian dice che il Kremlin ha fatto sapere che l'accordo entrerà in vigore solo se verranno tolte le sanzioni. Ovviamente l'Europa, e per non dire dell'Ucraina, su questo è togliere le sanzioni, anche se sono quelle sanzioni sui fertilizzanti e i prodotti agricoli, non ci pensano nemmeno, che togliere le sanzioni per una promessa di un accordo sul Mar Nero. Il Wall Street Journal addirittura, questo mi ha molto colpito, nel titolo dice: gli Stati Uniti si impegnano ad aiutare la Russia nelle esportazioni agricole, e solo nel resto, nel catenaccio, il catenaccio per gli ascoltatori è quel sottotitolo più piccolo, da notizia di questa tregua che invece ha entusiasmato molto gli italiani. Ma anche i giornali russi sorridenti. Il quotidiano Kosmonskaya Pravda, ad esempio, affida il giudizio a uno psicologo, al quale fa esaminare il video della delegazione russa mentre esce dall'hotel Ritz di Riyadh. Virgolette, dai loro gesti estenuati si può dire con precisione che ai colloqui non ci sono stati progressi sensibili. Marco Imarisio del Corriere della Sera si è occupato della questione di come in Russia vengono presi questi primi passi per gli accordi, e registra che anche il Kommersant Serissimo, sto leggendo da Imarisio, serissimo quotidiano economico, si affida a un titolo scherzoso: USA e Russia vanno al mare, che può essere riferito al tema principale della discussione tra le parti, ma anche a un'inconcludente vacanza. Questo è il primo passo, sarebbe il primo passo verso la pace. Ovviamente gli Stati Uniti sono messi in terremoto dalla notizia che abbiamo dato ieri e che ricordiamo oggi, che Jeffrey Goldberg di Atlantic ha pubblicato un colloquio, le chat, come in Italia si pubblicano le chat di Fratelli d'Italia, qua pubblica delle chat molto più delicate sulle missioni contro gli UTI, che hanno due aspetti. Uno militare, nel senso che Jeffrey Goldberg dice che lui poi non ne ha pubblicate la parte militare per non danneggiare i soldati impegnati in queste missioni, ma ce l'ha a disposizione e non è detto che prima o poi, visto che adesso ormai sono passate, non le pubblichi. E l'altra sono i giudizi che tutti i principali partecipanti a questa chat danno sull'Europa, e Trump su questo è intervenuto. Non già, dice che lui si accontenta della responsabilità che si è preso nella notte Michael Waltz, che è consigliere per la sicurezza, c'è colpa certo mia se sono filtrate queste cose, e che comunque le ha lette, dice: Vance ha ragione, la UE sono degli scrocconi e che gli europei sono scrocconi, e quindi è contento per sì questo. Insomma, non sono buone notizie per gli europei, ormai lo dicono apertamente, cioè gli americani, da cominciare da Trump, ma tutti i suoi ministri trattano l'Europa come appunto degli scrocconi. Un'altra notizia che mi ha incuriosito: il regista è stato rilasciato, di cui abbiamo parlato ieri in Israele, però continua a essere considerato un fatto gravissimo. Però alcuni giornali di tutto il mondo, e segnatamente in Italia Daniele Castellani Perelli di Repubblica e Lorenzo Vita sul Messaggero, danno notizia del fatto che a Gaza per la prima volta ci sono stati dei cortei anti-Hamas, E la notizia è ripresa dall'emittente Al-Arabiya, che ha mostrato centinaia di persone protestare nel campo di Jabalia a gridare: il popolo di Gaza non vuole la guerra, fuori Hamas, basta. E protestando anche contro Al Jazeera, che avrebbe ignorato precedenti manifestazioni di questo tipo. Vorrei ricordare che a dicembre, l'avevo notato anch'io, c'erano state delle azioni dell'autorità nazionale palestinese contro Hamas. Ora è un fatto, per carità, non è che Hamas è ancora potentissima, non è che la smuove, però vuol dire che qualcosa si muove anche nel popolo palestinese. Un anno e mezzo dopo c'è una parte che prende contezza, o prende coraggio, forse la contezza l'ha avuta da sempre, prende coraggio e manifesta contro Hamas. Per il resto continua la guerra. Venendo all'Italia, oggi in Italia è il giorno di, però l'hai già detto tu e quindi volo, questa cosa, di due ministri, la Santanchè e la Calderone. La Santanchè, la ministra Calderone, scusami, perché ha cambiato avvocato, che è una tecnica per rinviare i processi, per rinviare il giudizio, però in questa occasione Fratelli d'Italia è uscita, facendo una previsione, ma una previsione che suona quasi come un auspicio. Cioè, il suo partito ha detto: se viene rinviato a giudizio si dimette, e questa cosa ha generato, ti ripeto, previsione o ordine.
Sì, l'ha messa, Bignami l'ha messa morbida, si fa per dire, nel senso che ha detto, naturalmente se viene rinviato a giudizio per difendersi avrà bisogno di tempo, no? E quindi non può fare la ministra. Però sembra, il messaggio è chiaro.
Io mi metto sempre nei panni, il messaggio è chiaro, insomma, mi sembra. L'altra è la ministra Marina Elvira Calderone, che da giorni il fatto la tartassa perché mette in dubbio la laurea che ha preso all'università Link, la famosa università molto amata dai 5 Stelle, presieduta da un ex parlamentare ministro, Vincenzo Scotti, che è già finito al centro di indagini negli anni scorsi perché dei poliziotti avrebbero preso la laurea con delle facilitazioni. Insomma, sembra che anche lei abbia preso la laurea con degli strani esami dati la domenica in fretta e furia. E oggi il Fatto Quotidiano pubblica una intervista di Thomas Mackinson ad Antonio Rinaldi, eurodeputato della Lega. Con lui la ministra Elvira ha superato una prova, dice: ho insegnato alla Link per 7 anni, mai saputo gli esami di domenica, da studentessa non la ricordo. Trova dei testimoni.
Poi vedremo in aula naturalmente cosa risponderanno, perché appunto vediamo, oggi dovrebbe essere il giorno.
Ma a proposito di la destra trovarsi nel centro delle polemiche, come hai detto stamattina, mi sono molto divertito quando l'ho riascoltato, è Giovanni Donzelli, che ha definito pezzo di merda.
Aspetta, guarda Paolo, sentiamo questo passaggio di Donzelli. Allora, la scena è questa: come spesso avviene in Parlamento, lo spieghiamo agli ascoltatori, in transatlantico i politici vengono avvicinati per delle dichiarazioni da un gruppo di giornalisti. In questo gruppo di giornalisti c'è Giacomo Salvini del Fatto Quotidiano, quello che ha pubblicato il libro sulle chat, con le chat di Fratelli d'Italia, e Donzelli reagisce così.
Con onestà e sincero vi dico che finché c'è questo pezzo di merda non parlo più.
No.
Con affetto.
Vabbè, me ne parlo.
Poi capisco che per rispetto a lui allora non parlate con me, ma io finché c'è questo pezzo di merda non parlo più.
Ecco, così. E poi Giacomo Salvini, per rispetto dei suoi colleghi e per cortesia nei confronti dei suoi colleghi e per farli lavorare in pace, poverino, si allontana.
La storia di Donzelli e del pezzo di merda, a cominciare da ieri sera nel TG di Mentana, ma poi su tutti i giornali, è finita insieme a quella di Prodi, non so come definirlo, molestatore, nel senso che due serie di seguita, no, è uno scherzo, lo dico nei confronti di Prodi, anche perché due serie di file in televisione, prima Nicola Porro lunedì, poi Giovanni Floris martedì, hanno mostrato delle foto e dei filmati da cui si è visto progressivamente che quella ciocca dei capelli della giornalista Lavinia Aurefici l'ha veramente presa in mano, e quindi quella sua prima dichiarazione che l'aveva solo messo una mano delicatamente sulla spalla non era vera. E i giornali di destra gioiscono, il Tempo di Tommaso Cerno, la caduta di Prodi, il PD patriarcale, un nuovo video inchioda il professore, dopo il flop dell'hashtag di Enrico Letta, io sto con Romano. Su questo secondo me anche io ho avuto dei dubbi, che ti metti Enrico Letta, sei un ex presidente del Consiglio, è una vicenda, non hai tutti gli elementi in mano, io sto con Romano, sembra un fatto di solidarietà, non so, un fatto di solidarietà maschile eccessivo. Può venire Boni Castellane sulla Verità, dice che se Matteo Salvini avesse avvicinato un solo dito ai capelli di Lilli Gruber sarebbe venuto giù il mondo. Paolo Cirino Pomicino fa un'analisi della vicenda, anche la Federazione della Stampa si è stata investita dei due casi, come, sì, come informa Andrea Morici, sì, sul Libero.
Ma cosa dice il VAR? Cosa dice il VAR? Cioè...
il VAR che l'ha preso i capelli, guarda.
Okay. Perfetto,
ma il VAR dice che la predica. Dopodiché, rispetto a tutti quelli che fanno gli equidistanti, io ho da ridire, nel senso che Prodi ha sicuramente commesso un errore, Prodi ha fatto male a non scusarsi, ma mentre Donzelli è andato lì, e pezzo di merda, l'ha detto volontariamente, capisci? Cioè, è stato una cosa che ha scelto di fare. Prodi si trova in una situazione in cui ha fatto un gesto che ai suoi tempi era un gesto che si poteva fare un professore nei confronti di una studentessa, non si rende conto che i tempi sono cambiati. Ripeto quello che ho già detto nei giorni scorsi, fosse stato lui mi sarei scusato e l'avrei chiusa lì. Tra l'altro la sfortuna vuole che capiti, e ne parla Stefano Montefiori su Il Corriere della Sera, senza accostare le due vicende, sia chiaro.
Sì.
Mentre Gérard Depardieu ha processo a Parigi per delle molestie, anche lui dice molestie, io alla ferraia ai fianchi per farmi ascoltare, ma quando mai, c'ho un peso 150 kg, non ho nessun desiderio di molestare nessuno c'ho 76 anni, peso 150 kg, non me ne frega niente di questa cosa, non c'ho voglia di molestie, e così voglio solo, a volte mi avvicino, sono un po' volgare, riconosco, quindi nelle espressioni, però non faccio niente di questo, però qualcuno accosta. Allora, il fatto è che Prodi nei giorni scorsi aveva fatto delle interviste, una in particolare al Corriere della Sera, sì, lo ricordo io, a Marco Ascione, in cui aveva preso le distanze dalla Schlein, avrei votato sì al piano UE, ma è un passo troppo prudente, la sinistra oggi non è saggia, è stata fatta il 22 marzo, insomma, io non sono dietrologo, però Prodi aveva preso le distanze, come altri dirigenti della sinistra o ex dirigenti della sinistra, e proprio in quel momento gli arriva addosso, a lui e ad altri. Per esempio vedo in un articolo, sì, più divertente che ho letto oggi di Maurizio Crippa sul Foglio, anzi ce ne sono due, ma dell'altro parlerò dopo, che Alessandra Nardini, assessora toscana, ha detto: il fuoco di fila di questi giorni contro la segretaria è portato avanti da uomini di mezza età, avanzata, eterosessuali, cisgender di tre stagioni politiche fa.
Sì.
E se non avevi capito, accusano, sì, sentono le donne giovani del PD, sentono che i vecchi, sì, maschi del PD stanno facendo un po', insomma, stanno facendo, sì, un po' la guerra ai Lichlein. Chi invece si rivela, e questo è il secondo articolo del Foglio che oggi ho letto e mi ha molto divertito, Salvatore Merlo, dice, parla di Dario Franceschini, il femministo. Sì. Perché femministo? Perché, come hai detto anche tu stamattina, ha proposto di dare ai figli il nome cognome della
cognome della
cognome
madre,
della
e,
madre
basta.
Sì.
E basta, sì. Solo
il cognome, mentre c'era già una proposta, forse già passata, già approvata, di dare sia quello del padre che quello della madre, ma divertito.
Se vuoi un elemento, se vuoi un elemento, poi ti faccio proseguire, Paolo. Se vuoi un elemento che forse può strappare un sorriso o suscitare qualche perplessità, leggo che tutto è avvenuto in una riunione del gruppo, credo il gruppo del Senato, nel quale che era convocata per parlare del tema doppi cognomi. Quindi c'è una riunione del gruppo che è stata convocata per.
È molto interessante. Secondo me la sinistra alle prossime elezioni le vince, ma in massa, se continuano a fare il doppio cognome. Ho visto su una pagina divertente di Riccardo De Paolo, che hai già citato tu stamattina, sul Messaggero, psicanalista e neuropsichiatra infantile Massimo Ammanniti, che dice: questa di Franceschini mi sembra una captatio benevolenza delle donne, ma credo sia opportuno tenere presenti altre cose. Si è affrettata Silvia Salis, sai chi è Silvia Salis? La vicepresidente del CONI, moglie di, o compagna di Fausto Brizzi, il regista con cui ho avuto un figlio, di Rio questa proposta,
ma soprattutto candidata, la candidata
a Genova,
candidata,
sì, l'avrei detto dopo, sì. Ha approfittato dell'occasione per dire che lei l'ha già fatto quando è nata la vostra scelta, come avete deciso. Ci sono tutti gli articoli di Silvia Salis. Mi fa ridere che siamo partiti da ventotene e siamo arrivati tramite Prodi e Franceschini a discutere di cose che sono senz'altro interessanti. Tra l'altro, a Bologna Lepore farà una manifestazione di nuovo come quella che si è svolta due sabati fa, e gli cominciano a chiedere i giornali di destra se anche lì paga tutto il comune, cioè se usano la tecnica romana. E mentre di ventotene, oggi c'è un editoriale di Quagliariello molto interessante, molto più, non so come spiegare, insomma, che racconta, mette i puntini sulle i e racconta le cose come sono andate veramente, il dibattito, che, cioè il modo in cui è stata ripresentata a ventotene in Italia è un modo del tutto assurdo. Ultima bomba atomica, la Meloni ha annunciato che andrà al congresso di Calenda, mi sembra sia sabato prossimo. Secondo me la fa in polemica, la fa per non c'è convergenza con Azione, non è vero, diranno tutti, Calenda vuole passare nel governo, passa a destra, vedrete che Calenda non passerà a destra. Secondo me è una cosa che lei fa in polemica con Renzi, che ha scritto un intero libro. Anche secondo te?
Sì,
no?
Sì, 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 che oggi, senza ombrai dubbi.
Oggi Vittorio Fetti lo strunca questo libro e lo scopre, dice Renzi, il libro su Meloni è il manuale dell'invidia. Nel suo libello il leader di Italia Viva insulta la premier con bugie, vittimismo, è un astio molto maschilista, anche lui insiste.
Sì.
Ormai siamo diventati tutti femministi, per dirla
anche Vittorio Fetti.
Un femministo, anche tu sei un femministo.
Guarda, sì, ma io da sempre a dire caro Paolo,
vabbè, complimenti. Ciao.
Caro Paolo, ci sentiamo domani. Ciao, buona giornata.
Ci sentiamo domani. Ciao, ciao.
24 mattino.
Buongiorno e bentornato a Gaetano Manfredi, sindaco di Napoli e da novembre scorso è anche presidente dell'ANCI, che è l'Associazione dei Comuni Italiani. Sindaco, buongiorno. O presidente.
Buongiorno.
Cosa preferisce?
Buongiorno. No, come lei preferisce. Buongiorno a lei e a tutti i radioascoltatori.
Allora, inizierei con lei dalle questioni che riguardano la sua città, ma che in realtà sono questioni nazionali, di cui su tutto c'è quella dei Campi Flegrei. Secondo secondo l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia diminuisce la velocità di sollevamento del suolo, quindi c'è qualche preoccupazione in meno. Di certo la preoccupazione tra i cittadini è ovviamente ancora molto viva e addirittura si ipotizza per qualcuno delle persone che abitano nell'area una relocation, cioè uno spostamento. Come state gestendo la cosa e che cosa ne pensa lei?
Ma guardi, il fenomeno del bradisismo è un fenomeno che diciamo, è nei campi flegrei da sempre, quindi da millenni. C'è stata questa recrudescenza dell'ultimo anno con una nuova crisi che non si ripeteva dagli anni Ottanta, che era stata l'ultima occasione in cui c'erano stati degli sciami sismici. La risposta è convivere con questo fenomeno come si è fatto per secoli. Ovviamente bisogna lavorare sulla sicurezza delle strutture e delle infrastrutture, noi questo lo stiamo facendo anche insieme al governo nazionale per fare in modo che gli edifici siano assolutamente sicuri, e poi ovviamente lavorare sull'organizzazione di un'eventuale emergenza, sui piani di gestione delle persone che quando ci sono queste scosse ovviamente hanno paura, scendono in strada e debbono essere chiaramente assistite. Adesso la fase è una fase di rallentamento, ma insomma noi sappiamo bene che è un problema che è ciclico, che fin quando non si esaurisce questo sciame noi dobbiamo continuare a lavorare insieme ai cittadini per fare in modo che ci sia una gestione serena, tranquilla, vigile di questo fenomeno che è un fenomeno antico. Sì. Ovviamente, insomma, noi non possiamo pensare di spostare decine di migliaia di persone, quindi semplicemente dobbiamo aiutare le persone a vivere in sicurezza.
Sì. Anche se addirittura visto che c'era la proposta, se non sbaglio, del presidente dello Svimez qualche giorno fa, l'aveva scritto sul Corriere del Mezzogiorno: facciamo una nuova città sull'asse Napoli-Bari.
Sì, diciamo, in realtà già in passato si è cercato di fare nuove città, ma poi alla fine le persone sono ritornate in uno spazio magnifico come quello dei Campi Flegrei. La realtà è che insomma questo è un tema un po' di tutte le città, c'è troppa pressione sulle aree urbane dove le persone si concentrano, quindi questo rientra in un ragionamento più ampio di riequilibrio tra zona costiera e aree interne per fare in modo che ci sia meno pressione demografica. Ovviamente questo riduce il rischio e aiuta a gestire meglio la complessità.
Senta, allora, ieri 25 marzo a Napoli sono cominciate le celebrazioni per i 2500 anni della città, che andranno avanti fino a dicembre, il compleanno di Napoli, no? Se non vado errato.
Sì, sì, insomma, diciamo la data che viene considerata simbolicamente di fondazione della seconda fondazione di Napoli, di Neapolis, a dicembre.
Questo vuol dire che sarà un anno intenso dal punto di vista dei festeggiamenti e presumibilmente un altro anno intenso dal punto di vista del turismo, che è uno degli elementi di pressione che citava lei, no? sul tessuto urbano. Voi siete tra le città che sono cresciute di più dal punto di vista del turismo negli ultimi anni, con ovvi squilibri e ovvi problemi. Come state gestendo la cosa?
Ma guardi, ovviamente il turismo è un'opportunità, quindi per Napoli è una delle città che cresce di più, come lei ricordava. È chiaro che noi abbiamo bisogno di strumenti regolatori che ci aiutino a evitare che ci sia un'eccessiva concentrazione di turisti e ci sia una convivenza ovviamente tra il turismo e il normale vivere della nostra città, che poi è un elemento distintivo di Napoli. Napoli ha straordinari monumenti, straordinari panorami, ma anche uno straordinario popolo che è anche un fattore di attrazione turistica. Il tema reale è evitare che ci siano concentrazioni, quindi fare in modo che la presenza di affitti brevi, bed and breakfast, non si concentrino in poche parti della città espellendo la popolazione residente, come anche che le attività commerciali non vengano tutte concentrate sul food and beverage. Noi abbiamo già operato utilizzando le regole dell'area UNESCO per bloccare le nuove licenze sul food and beverage nell'area del centro storico. Stiamo operando con gli strumenti urbanistici per cercare di distribuire meglio i bed and breakfast in città, il tema reale è che in Italia c'è bisogno di una legge che dia i reali poteri ai sindaci per poter pianificare queste cose. E quindi io mi auguro che venga fatta, perché il turismo è un bene ma va governato.
Si può ipotizzare, quindi mi sembra di capire, ed è nell'ambito dei vostri poteri la possibilità di mettere dei tetti?
Oggi no. Nel senso che noi lo facciamo utilizzando delle norme accessorie, quindi per questo crea contenziosi, discussioni, mentre invece la cosa naturale sarebbe fare una norma nazionale, come avviene in Spagna e in Francia, che consente ai sindaci di mettere dei tetti, che alla fine determinano una migliore distribuzione sul territorio, poi ovviamente con i trasporti pubblici i turisti si possono muovere liberamente, questo crea più opportunità a tutti e evita concentrazioni con la concentrazione porta una distorsione.
Un'ultima domanda su questo, ma voi l'avete già previsto il tetto, sindaco? Non ho capito.
Sì, noi adesso l'abbiamo previsto, diciamo, per quanto riguarda le attività le case vacanze, bed and breakfast, nel nuovo piano regolatore abbiamo previsto delle soglie massime per ogni quartiere.
Senta, a proposito delle celebrazioni, appunto, diciamo, si sono aperte ieri con Napoli Milionari al Teatro San Carlo, avete delle previsioni di flusso turistico, se questo vi porterà di più, e avete in generale le previsioni di flusso turistico per quest'anno?
Sì, noi quest'anno, diciamo, la somma dei festeggiamenti per questo anniversario della fondazione della città, più l'effetto giubileo che Napoli è la città più vicina a Roma, quindi che ha più effetto indotto, noi abbiamo previsto che ci fossero circa 3 milioni di turisti in più quest'anno, sicuramente rappresenta un numero importante.
Sì. E anche probabilmente non facilissimo da gestire. Ci prendiamo una pausa con il traffico e poi veniamo al suo altro ruolo, quello da appunto presidente dell'ANCI, anche un po' di politica naturalmente.
24 mattino.
Allora, uno degli elementi centrali che si sono trovati e si trovano ad affrontare in una fase particolarmente stringente, che è la prossima, nel 2026 si chiude il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, i comuni, è esattamente quella del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, appunto, di come spendere questi soldi, di come spenderli efficacemente. Le vorrei sottoporre, per andare anche nella concretezza e aiutare gli ascoltatori, un dato che è stato fornito dalla Banca d'Italia nei giorni scorsi, non le sarà sfuggito, ne aveva scritto Gianni Trovati sul Sole 24 Ore, anche una piena sul piano, sulla parte nidi, sulla parte asili nido. Secondo Banca Italia, anche una piena realizzazione del piano lascerebbe il Mezzogiorno con una copertura dei posti al 26,8%, il target è 33%, con la Campania ferma al 21,3%. Cosa sta succedendo e perché non si riesce a fare?
No, diciamo, il tema è che si doveva e si deve recuperare un gap enorme, cioè, la Campania è partita e anche il sud da percentuali di asili nido estremamente basse, parlavamo del 4-5% di offerta, quindi il recupero c'è e ci sarà, perché insomma tutte le grandi città, Napoli in primis, sta facendo degli sforzi straordinari. Chiaro che riuscire a recuperare solamente in 3 anni un ritardo così grande sarà praticamente impossibile. Questo però, insomma, non ci deve lasciare, diciamo, fermi. È ovvio che bisogna continuare questo percorso e arrivare poi, diciamo, a questa offerta del 33% uniforme in tutta Italia. Quindi su questo io sono fiducioso. Il vero tema è che noi abbiamo una grande problematica che non riguarda solo il sud ma anche il nord, che è quella dei costi di gestione. Cioè, aprire questi asili nido significa non solo investire nell'infrastruttura ma poi avere dei costi che sono gli stipendi delle maestre, le bollette della luce, i costi delle pulizie, e quindi questo graveranno sui bilanci dei comuni. È stato previsto un contributo da parte dello Stato centrale, ma queste risorse sono chiaramente insufficienti e quindi su questo bisogna fare uno sforzo.
E anche trovare personale, non è facile.
Sì, anche trovare personale, perché ovviamente il personale deve avere dei livelli di abilitazione, delle lauree particolari, oggi è molto difficile trovarlo trovare personale disponibile.
Per quanto riguarda i piccoli comuni, molti molti rinunciano, si trovano a rinunciare ai fondi, soprattutto edilizia scolastica e servizi, per l'aumento dei costi. Poi sono gli effetti della denatalità, naturalmente. C'è un rischio di marginalizzazione ulteriore dei piccoli comuni, lei lo intravede, e di incapacità?
Sì,
no? Di...
sì, diciamo, in realtà oggi c'è un tema che riguarda le aree interne, piccoli comuni, cioè i piccoli comuni soffrono della mancanza di servizi, perché è chiaro che se noi vogliamo che i giovani e le famiglie giovani restino a vivere in questi, nelle aree interne, dobbiamo garantire dei servizi, sì. Essenzialmente
tra cui gli asili nido,
tra cui le scuole, la sanità, che è anche un aspetto molto importante, e anche i trasporti, che consentono alle persone di potersi muovere. C'è una strategia nazionale sulle aree interne che deve essere messa in campo, che deve partire proprio dall'investimento sui servizi. Se noi non garantiamo servizi nei piccoli comuni e nei comuni interni, difficilmente potremo costringere le persone a viverci, quindi quello è il primo punto su cui investire, per fare in modo che poi ci sia più equilibrio territoriale, e questo significa anche più sviluppo e più qualità della vita, perciò questa è veramente una delle sfide che il paese ha davanti.
La politica. Allora, lei è la sua amministrazione è uno di quei rari casi che non sono quasi dati in natura, nel quale il campo larghissimo, anzi, sta insieme. C'è nella sua maggioranza Italia Viva, c'è il Movimento 5 Stelle, c'è la sinistra, eccetera, eccetera. Si è parlato addirittura di un modello per... un modello nazionale, da Napoli un modello nazionale, le sembra fattibile o molto semplicemente questo modello funziona perché siamo a livello locale e c'è magari una persona come lei che riesce a tenere insieme queste anime, e però a livello nazionale tutto questo è molto più difficile?
Ma sicuramente a livello nazionale è più difficile, perché chiaramente, insomma, ci sono temi più complessi da affrontare, perché sono convinto che un'offerta, diciamo, dell'area progressista per il futuro di una proposta di governo a livello nazionale debba guardare a una proposta ampia, come è successo il resto in passato, ma non per semplicemente una somma di partiti, perché la proposta deve mettere insieme istanze sociali. Oggi c'è bisogno di una nuova politica sociale, di un nuovo welfare in Italia, ma anche idee riformiste che siano in grado poi di affrontare i grandi cambiamenti che noi abbiamo davanti. Quindi è più difficile farlo a livello nazionale, ma si deve fare. Io credo che oggi un grande fronte che parte dal riformismo e arrivi quindi più alla sinistra sociale, credo che sia importante metterlo in campo, perché è quello di cui ha bisogno il paese.
Sì. Dicono, lei lo sa che questi sono i tic linguistici del paese, no? Si parla di Napoli come di un laboratorio.
Sì, questo, diciamo, ogni volta che succede qualcosa si parla di un laboratorio. Sì. Io penso che, diciamo, noi non è che abbiamo bisogno di laboratori, non abbiamo bisogno, cioè il laboratorio può servire per fare degli esempi, ma abbiamo bisogno di un lavoro quotidiano per mettere insieme delle idee e proporle ai cittadini. Quindi Napoli può essere un luogo dove queste idee sicuramente si stanno sviluppando e mettendo in campo, e questo lo mettiamo a disposizione di tutti, ma poi dobbiamo pensare poi, diciamo, a una proposta nazionale, e questo richiede un grande sforzo programmatico.
Tutto questo si può mettere insieme per le regionali, per quando ci saranno, naturalmente?
Sì, io credo che questo sia, insomma, possibile, realizzabile. Del resto in Campania il centrosinistra governa da anni e lo ha fatto sempre con una proposta ampia, quindi io sono molto fiducioso che quando ci saranno le regionali, insomma, che credo a fine anno, sì, si possa mettere in campo un'offerta politica che sia, insomma, che guardi dai moderati fino alla sinistra.
Ho visto un sondaggio che addirittura darebbe, cioè se lei si candidasse la darebbe vincente.
Insomma, questo mi fa piacere, perché significa che godo della fiducia dei cittadini, però adesso io sono impegnato al massimo per la mia città, per Napoli, per portare a termine questo progetto di crescita di Napoli che noi stiamo realizzando, e quindi su quello sono assolutamente concentrato. Poi insomma darò ovviamente il mio contributo per le regionali, come è naturale che sia, ma insomma a me piace fare una cosa per volta.
Ultimo snodo, quando è che scade il suo mandato?
Il mio mandato scade nel 27.
Nel 27, vabbè, quindi c'è tempo. Senta, ultimo punto sempre di politica nazionale. Le piazze per l'Europa, quelle che sono state convocate, come abbiamo raccontato benissimo, convocate per così dire, lanciate da Michele Serra sulla Repubblica, sì, nella quale si sono ritrovati i sindaci, adesso partono nuove manifestazioni, c'è Bologna che arriva il giorno dopo la manifestazione del Movimento 5 Stelle, come legge questa fase e vuol fare una manifestazione a Napoli, anche a Napoli lei?
No, sicuramente io ho dato un contributo a sostenere questa idea delle piazze per l'Europa e alla presenza dei sindaci, che secondo me è stata una presenza molto importante, perché è stata una piazza senza simboli di partito, che esprimeva un sentimento che credo che sia il sentimento di tutti, che il futuro dell'Italia ci potrà essere solamente all'interno di un'Europa forte, perché l'idea europeista non è un'idea di parte, è un'idea che fa parte del fondamento della nostra Repubblica, ma anche la grande idea dei giovani dell'Erasmus, di un'Europa forte culturalmente ma anche economicamente, più autonoma e più politicamente. Io credo che mai come in questo momento di grandi trasformazioni geopolitiche che noi lo stiamo vivendo, vedendo quello che sta succedendo negli Stati Uniti, i tanti conflitti che ci sono nel mondo, noi abbiamo bisogno di una grande Europa. Questo credo che deve essere una priorità che ci chiedono i cittadini, e su questo noi dobbiamo lavorare. Non possiamo, io sono nato e vissuto nel mito dell'Europa, ho lavorato fuori, ho girato tanto e so quanto vale il potersi muovere liberamente, potersi sentire cittadini di un continente, non di un piccolo paese. Io credo che questo, sicuramente, partecipo a questa manifestazione, sono delle manifestazioni più e che si stanno facendo a livello locale dopo questa nazionale, e hanno questo spirito, tenere viva quest'idea che noi insomma siamo sindaci d'Europa, non solo sindaci d'Italia, e questo è molto importante.
Grazie Gaetano Manfredi, sindaco di Napoli, presidente dell'ANCI, per essere stato con noi. C'è il GR, ringraziamenti Carmelo Lauricella, Giorgio De Luca, Alessandro Marco Tulli, Margherita Ina, Marco Santoro, Luca Ferrero, la squadra di 24 Mattino, i nostri podcast se volete sull'app di Radio 24 e su tutte le principali piattaforme. Ci sentiamo domani mattina alle 6:30. Da Simone Spezia una buona giornata, ciao.